Astronauticast. Astronauticast, stagione 6, episodio 7. Io sono Michael Sacchi dagli Astronauticast Studios di Monaco. Come dice il mio lower third, sono il Luca Giurato del broadcasting. L'ho detto solo poche volte questo titolo, ma mi piace, quindi lo ripeto. E recupero la scaletta intanto che vi presento i miei amicini, amicissimi che fanno il podcast insieme a me. Ragazzi, non è una serata che qui ce la posso fare moltissimo. Cominciamo da Paolo Amoroso da Milano.
Da Milano vi saluta Paolo Moroso, nonno Apollo.
Nonno Apollo, dalla chat mi dicono che non sparo fesserie. In questo caso vi metterò alla prova a cercare di coglierle tutte. Benvenuto Paolo, avventureplanetarie.blogspot.com, la tua rubrica, il tuo blog dove parli di cosa parli?
Pontifico sulla comunicazione e la divulgazione della scienza.
Ok, sai che ho un po' di arretrati RSS, come stai andando? Hai parlato di qualcosa recentemente?
Da qualche settimana che non posto, ma adesso la frequenza è un po' più bassa. Io non seguo l'attualità in ogni caso. Quindi.
Ma è la quantità che importa e non la qualità. Avevo letto qualcosa di interessante. Cosa ho detto?
Il contrario.
Molto bene. No, magari intendevo quello, cosa ne sai? Dicevo che avevo letto un bell'articolo sulla divulgazione della scienza per quanto riguarda il famoso discorso delle condanne all'Aquila, di cui ha scritto ampiamente Luca Di Fino, per attualità, quindi so che non ne vuoi parlare.
Sì, anch'io ho fatto semplicemente una raccolta dei migliori contributi, migliori commenti pacati su questa vicenda.
La voce che mi ha corretto, giustamente, perché non ce la posso fare, era quella che arriva da Ovest Ticino, ed era quella di Luigi Morielli.
Un saluto a tutti da Carmagnola. Devo alzarmi un attimo che c'è adesso è entrata una cimice in casa, quindi devo cercare di identificarla. Comunque,
in realtà
buonasera a tutti.
È una cimice per registrarti meglio, così sì. Abbiamo. Mentre catturi la cimice, io ricordo a tutti che ti possono leggere anche su astrogation.blogspot.com o sulla rivista Celum, dove tieni una rubrica fissa. Quindi
esattamente.
Diciamo che non ci sono mancanze, non c'è penuria di canali su cui leggerti, ma se no c'è anche Forum Astronautico e Astronauticast. Benvenuto Luigi. Andiamo a sud del Po, ci siamo già in realtà perché una volta mi hai corretto, giusto? Sei a sud del Po?
Sì.
Ecco, andiamo ancora un pochino più giù, a Modena, c'è il nostro Riccardo Rossi.
Ciao a tutti, come al solito saluto chi ci segue in chat, che vediamo stasera, vedo qualche nome nuovo, quindi mi fa nuovo, insolito, diciamo, rispetto ai nostri fan più sfegatati. E un saluto a chi ci ascolta in differita, qui da Riccardo Rossi da Modena.
Bene, e l'ultimo in ordine, non di importanza, forse di qualità audio, è il nostro Marco Zambianchi da quel di Darmstadt.
Buonasera a tutti, è un piacere essere di nuovo qui, a prescindere dalla mia qualità dell'audio, è favoloso la qualità del tempo che voi mi offrite, passandolo insieme a voi è un piacere.
Ok. Non posso dare altri siti web per Marco Zambianchi se non l'intera costellazione ISA, perché nasce da una sua costola. E prima di tutto ovviamente forumastronautico.it, che invito i nostri ascoltatori che non lo conoscono a conoscerlo e frequentarlo e leggere quali folli personaggi parlano di astronautica dalla mattina alla sera online, ma sappiate che è nato dalla mente di Marco Zambianchi. Marco Zambianchi che oggi ci dirà, ci svelerà finalmente, l'abbiamo detto sempre un po' sì un po' no, che cosa fa, perché adesso si trova in quelli di Darmstadt e perché i due quinti del cast di Astronautica stanno ormai in Germania.
Beh sì, è proprio così. Quando mi dite voi, io ormai sono disabituato completamente
ai ritmi
podcastiani, quindi se non ho un regista che mi richiama all'ordine potrei perdermi.
No, sai che la
cominciamo
nostra...
pure con te.
Infatti,
allora,
la nostra prima parte parla di noi, siamo un po' come si dice?
Autoreferenziali.
Grazie Paolo, meno male che c'è Paolo. Nella prima parte del podcast, di conseguenza direi che noi siamo anche te in questo caso, quindi raccontaci di te.
Beh, come sicuramente, o spero almeno, si sarà notato, da almeno 3 mesi sono scomparso da forum astronautico, da qualsiasi attività online. Non è successo niente di grave, se non che ho avuto la fortunata occasione di potermi giocare la sorte per diventare un cosiddetto SPECON, uno spacecraft controller.
Un spaccone?
Anche, ma questo, guarda, lo farò dopo la certificazione, non prima. Per adesso sono in Scaramantic Mode. Comunque nulla, si tratta di un lavoro in campo spaziale, quindi in qualche modo realizzo anche il sogno di una vita, e consiste nel, immaginatevi, nell'equivalente di un, non proprio l'equivalente, ma comunque l'equivalente di un controllore di volo, solo che invece di controllare aerei di linea controlliamo le attività di satelliti. Nel mio caso particolare si tratta di 2 satelliti scientifici, 2 osservatori, XMM Integral, XMM e Integral. Il primo è un osservatorio in banda X e il secondo è un osservatorio di fenomeni gamma, quindi sostanzialmente 2 missioni scientifiche dell'ESA. E come molti di voi sapranno, le missioni scientifiche di ESA sono controllate dall'ESOC, lo European Space Operations Center, qui a Darmstadt in Germania, in Assia, in Hessen, per chi volesse approfondire. E nulla, quindi da più o meno sono qui da 1 mese e sono sottoposto a un costante corso di formazione intensivo, costellato di lezioni di giorno, studio di sera e di mattina presto, e a intervalli regolari test che, se non supero, posso tranquillamente, insomma, fare le valigie e tornare in Italia a occuparmi a tempo pieno di forum astronautico, visto che tornando non ho più un lavoro. Insomma, ed è bene quindi che ancora per qualche settimana, per non dire qualche mese, la mia attenzione sia rivolta quasi completamente a completare il mio percorso di formazione, e insomma, così avrò il piacere un giorno di mettere il mio ditino sul tastino che scatta una foto a qualche fenomeno particolare, e saprete che se qualche immagine vi arriva dalle osservazioni di XMM o da quelle di Integral, beh, la personcina che ha caricato il comando sul satellite che ha innescato lo scatto di quella fotografia sono io, e magari mi penserete con un po' di affetto, spero.
O di invidia, dipende.
Infatti.
Beh, sì, dai, però...
Sì, vabbè, no, ci mancherebbe...
Ovviamente, avendo tu ricevuto un tour completo di ColCC qua a Monaco, quando avrò il tempo di venirti a trovare da quelle parti, mi ricambierai con un tour di l'ESOC, giusto? È possibile?
Sì, è possibile. Devo dirti che rispetto alla realtà di ColCC, qui sono parecchio più attenti anche alla security. Per esempio, oggi abbiamo avuto alla mensa un'ispezione a sorpresa dei badge.
Ah, non del cibo.
Le porte sono in realtà quasi tutte controllate e chiuse da badge, o meglio, apribili da badge debitamente autorizzati.
Ma quello anche insomma, qua. Non mi sembra una cosa diversa da qua, insomma.
No, rispetto a quello che avevo visto visitato, vabbè, comunque ci mancherebbe. Diciamo che ci sono più layer di sicurezza, ecco, però... sì, è sicuramente possibile visitare ESOC. Tra l'altro oggi mi sentivo abbastanza una scimmia, perché mentre ero in sala controllo sono arrivate ben 3 scolaresche e a farci le foto attraverso i vetri, a salutarci con la manina, insomma.
Conosco assolutamente la sensazione.
tu sei lì, diceva veramente io sarei l'ultima ruota del carro, fotografate lui che è il mio SOM, il mio Spacecraft Operation Manager, il capo super supremo della missione, io non c'entro niente.
Avete tu vetrate... Marco hai una sezione maggiore diciamo come superficie, quindi ti si nota forse un po' di più.
Beh sì, no, è anche vero, oggi tra l'altro le scolaresche sono arrivate in un giorno in cui si stavano facendo dei test su una patch software che dovrà essere mandata su Integral, e per cui c'era tutto lo squadrone al completo, diciamo, no? A partire dal SOM, che è appunto questa figura apicale di ogni missione, più una doppia squadra di ingegneri di sistema, più gli Spacon che appunto fingevano di trasmettere i comandi al satellite, più il vero Spacon che era di turno, poverino, e che quindi doveva gestire nel frattempo il passaggio di Integral dentro le fasce di Van Allen, che sono un problema perché su strumenti su strumenti in grado di rilevare oggetti che emettono in gamma o in X vanno sostanzialmente spenti, per cui la gestione durante il passaggio, intendo, delle fasce di Van Allen, per cui la gestione di questi momenti è sempre abbastanza concitata. E è stata una giornata interessante, insomma, oggi.
Cool. Grazie dell'aggiornamento. Penso che qualcuno se lo stesse chiedendo. L'avevamo detto perché arrivavano troppe domande su cosa è successo a Marco. Alcune molto preoccupate, alcune persone erano parecchio preoccupate per la tua salute o per qualsiasi altra. Ah, ti litigato. Ce ne vanno di tutte. Le più disparate ipotesi, ma direi che.
Andiamo d'accordissimo, e per ora sto benissimo, salvo un po' di stress che però è ben diciamo fa da contrappeso è controbilanciato da un grandissimo entusiasmo, e ancora oggi non mi sembra strano passeggiare per i corridoi e aprire le porte del sale controllo non come turista ma insomma sostanzialmente lavorandoci, per cui è una sensazione, credo, Michael, che ti sembra di stare nel paese dei balocchi eppure essere pagato per starci, che è una
esatto.
Cosa che, insomma, ti alzi la mattina, ti dai pizzicotti in faccia e dici, ma è tutto vero? Ecco, l'unica cosa che mi manca veramente qui è la mia famiglia, perché non sono venuti con me per il momento, e questo sì è l'unico neo, diciamo. Però per il resto ci sto lavorando anche su quello.
Ecco, per il momento ti lasciamo studiare fino alle 4 del mattino per il paese dei balocchi. Ti ringraziamo di questo tuo aggiornamento benvenuto, che insomma era ora rivelare pubblicamente.
Sì, comunque io da lunedì avrò finalmente una casa mia qua, uscirò dall'albergo e potrò ordinare una bella e santa connessione a DSL, per cui vorrei col tempo recuperare il tempo perduto e tornare, se mi rivolete, sia ben inteso, nei ranghi di Astronauticast. Almeno il giovedì sera avrò questo ritrovo virtuale al bar sport dell'Astronautica.
Fai come se fosse casa tua, il podcast tuo, sempre benvenuto.
Ma io devo dire la verità che noi... voi siete tra gli amici più cari che ho, scusatemi la sviolinata, ma la cosa che ho notato è che da quando mi sono trasferito qua non ho visto nessuna variazione. Il podcast è sempre stato fatto così, o quasi, a volte Paolo era di fianco a me, ma nell'ultima stagione non era già più così. Prima ancora anche Marco veniva a Milano per il podcast, ma diciamo che questo è il modo in cui ci incontriamo normalmente. Gli incontri in Meet Space sono, non so, una volta ogni... 3-4 mesi riusciamo a vederci per qualche altro motivo, e quindi io da questo punto di vista non vedo la differenza, mi sembra di essere
non è cambiato Italia. Molto
poi vabbè, mancano altre cose dell'Italia. Stavo pensando prima a quanto mi mancava il cappuccino al mattino quando non riesco a fare colazione a casa. Qui non puoi uscire e prendere un cappuccino, ci puoi sicuramente da qualche parte, ma qui dove sto io no. E la gazzetta,
beh, Mike, vabbè, dici...
e Google Street View
anche.
Ma Michael, un piccolo aneddoto, a parte il fatto che qui hanno dell'ottimo caffè italiano alla mensa, ecco, una delle cose più belle di ESOC è sicuramente la cantina.
La mensa.
si mangia veramente bene, ma soprattutto due cose, ci sono Tele 7, non so perché, hanno le copie nuove fiammanti di Tele 7 con Neri Marco Re, tra l'altro, in copertina in questo numero.
Cos'è Tele 7? Una guida TV?
Sì. La guida TV, esatto. Non so, non lo so, cos'è un tipico caso di rivista italiana secondo i fornitori, non ho idea. E poi dell'ottimo caffè italiano in macchine di una nota marca, per cui davvero da questo punto di vista non ci manca niente.
Il barco
ah, tra l'altro, no, scusami, sempre per aggiungere, tra gli amici che sono qua da queste parti, nella sala controllo, tecnicamente chiamata Dedicated Control Room accanto alla mia, c'è anche AJ Giuseppe Albini, che è ben noto agli amici del forum, per cui ci salutiamo attraverso il vetro la mattina.
Da un acquario all'altro.
Sì, anche perché anche lui ha promesso di venire a raccontare la sua esperienza. Lui è un veterano ormai certificato e lavora per il team di Cryosat e Goce. Quindi, insomma, ne avrà senz'altro di meglio di me da raccontare se un giorno si deciderà a vincere la timidezza e a mettersi ai microfoni.
Scusate. Ok. Grazie dell'aggiornamento, allora. Proseguiamo con le news. Tu, Marco, non hai news, immagino, non so se stai seguendo un po' l'attualità, ma sentiti libero di intervenire eventualmente.
No, non ne ho, e tra l'altro ho firmato un non disclosure agreement, per cui qualunque cosa riguarda il mio lavoro in questo momento non ne posso parlare.
No, beh, era più una cosa generica su altre news.
Ok.
Adesso vado a girare in giro che c'era Integral in mezzo alle fasce di Van Halen, che me l'hai detto tu. E...
Beh, quello è facilmente reperibile dal sito di Integral, se andate sul sito di Chiesa.
Non ne sarei così sicuro.
Allora, passiamo alle news, va? Mi sento in dovere di alterare un po' l'ordine della scaletta. E lancio la news relativa al Super Vettore Heavy, più che altro perché mi interessa, perché l'ho vista un po' di sfuggita e non ho ancora i dettagli. Super Vettore Heavy, non il solito, non quello che sta antipatico a tutti, anche a quelli che fanno finta di apprezzarlo, ovvero SLS, il lanciatore del
infatti
Senato.
Volevo dire che su Astronauti News questa settimana ci sarebbe una notizia su SLS, però per colpa di Mike non c'è in puntata, però vi esorto ad andare a vedere Astronauti News.
No, andate a leggerla, sicuramente hanno fatto qualche altro test di un bullone, quindi tutto pronto, hanno i bulloni pronti, però il vettore non è ancora stato neanche progettato. Sì, ok, va bene, così c'è meno roba da buttare via quando si cancella, non c'è problema. Invece chi è che fa le cose per bene? C'è SpaceX e Elon Musk.
Locatelli?
In effetti...
Locatelli.
Come?
È arrivato. Locatelli fa le cose per bene.
Ah. Sì, stiamo dicendo che SpaceX, Elon Musk, ha rilasciato una dichiarazione secondo cui alcune dichiarazioni su possibili sviluppi delle loro attività. In pratica c'è in progetto un vettore super heavy, un bestione, un Saturno 5 della serie, un qualcosa che possa portare in orbita da 150 a 200 tonnellate in orbita bassa. E non stiamo parlando del Falcon 9 Heavy, ma di un vettore che ha il triplo della portata che avrà questo vettore, che sarà poi provato, testato l'anno prossimo, il Falcon 9 Heavy. Si tratta di un vettore che utilizzerà un nuovo propulsore che è derivato dal Merlin, che però avrà qualcosa come quasi 10 volte la sua potenza, la sua spinta. Tutto questo vuol dire avere veramente un vettore potentissimo, e vuol dire poter fare praticamente qualsiasi cosa dal punto di vista del trasporto spaziale. La dimensione di questo, il diametro di questo vettore, in base a delle informazioni derivate da un'intervista rilasciata lo scorso aprile da Gwynne Shotwell, presidente di SpaceX, pare che il diametro di questo vettore dovrebbe essere almeno di 7 metri, quindi è veramente un vettore molto grande, molto potente, perché di fatto 150 tonnellate in orbita bassa è un trasporto come si deve. E ovviamente tutto questo vuol dire una cosa sola, che se con questi chiari di luna, un'azienda come SpaceX si è decisa a sviluppare un vettore così potente, vuol dire che riuscirà anche a contenere i costi. Contenere i costi di un vettore di questo tipo vuol dire che la NASA, quando sarà il momento di mandare qualcuno sulla Luna o anche più in là, perché no, Marte, dovrà fare i conti su quello che gli costa SLS, il suo, oppure questo di SpaceX.
Eppure io non credo che nella testa di Elon Musk ci sia sempre la NASA, perché non sarebbe coerente con il comportamento di SpaceX fino adesso.
No, ma io non sto dicendo che quello sarà l'obiettivo principale, perché secondo me è molto probabile che già solo missioni lunari per... ti vedo perplesso,
Mike. No, è che il tuo volume era crollato di botto perché questo Hangout Toolbox non funziona un granché, scusate.
Ah, ok. Quindi stavo dicendo che non penso che sia l'unico obiettivo. Questa è una cosa da tenere presente. Consideriamo che come turismo spaziale c'è anche sono già delle proposte per poter fare dei tour intorno alla Luna, quindi già solo dal punto di vista commerciale ci può essere un grosso sviluppo, basi lunari, missioni lunari a tutti gli effetti, e perché no anche Near Earth Object. Consideriamo che abbiamo la possibilità a distanze accettabili di avere delle miniere di più svariati materiali, quindi è tutto un discorso in sviluppo. Sulla notizia di su Astronauti News dice anche che il misterioso acronimo MCT che è stato scelto per questo nuovo motore, la M di MCT potrebbe appunto stare per Moon o per Mars, ma diciamo che in questo modo si apre veramente il mondo dei viaggi spaziali, si apre verso le possibilità più complete. Qualsiasi possibilità potrà essere sfruttata da quando ci sarà un vettore così potente, un vettore privato così potente.
Non ci sono ancora dei time frame, mi sembra, però ha promesso qualche dettaglio, qualche sviluppo in un tempo tra 1 e 3 anni. Mi rendo conto che stiamo parlando veramente delle dichiarazioni di un businessman e di un'azienda, quando invece rifiutiamo di solito per non tanto perché siamo increduli di nostro, ma perché diciamo che ci abbiamo fatto il callo, rifiutiamo tutto questo genere di sparate
esatto.
Da parte di direttori di agenzie spaziali, di NASA, dei russi. Insomma, abbiamo imparato a prendere con le pinze queste cose, e in questo caso invece io personalmente mi sto entusiasmando, mi rendo conto che è incoerente con quello che di solito è il mio approccio. Però a me SpaceX piace, hanno dimostrato di riuscire a deliberare e di portare quello che promettono in tempi abbastanza in linea con quello preventivato all'inizio. Vabbè, è un po' una, come si chiama, un endorsement alla Topo Pesto sul nostro forum, che ogni tanto lo teniamo sempre in ballo, povero Topo. Spesso dice che è molto fiducioso sulla base di niente. In questo caso sono molto sfiducioso sulla base di niente, però vediamo come si evolve questo progetto.
Anche perché non è che abbiamo tante alternative, se consideriamo appunto solo SLS.
No, beh.
Vai Marco.
Scusa, non è esattamente, scusate se intervengo, non è esattamente sulla base di niente.
No, no, diciamo, c'è la...
No, dico, non è esattamente su...
Oops.
Sulla base di niente, perché tra le tante realtà commerciali che la NASA ha cercato di stimolare in questo ultimo periodo,
SpaceX è una delle migliori, suppongo tu volessi dire, prima di cadere nell'oblio.
Addirittura è riuscita a muoversi più velocemente e a meno costi della NASA, per cui tanto di cappello.
Quello che mi fa ben sperare è che abbiano visto un altro mercato, per quello che dicevo che non hanno in testa soltanto la NASA. Io spero che, non so se per contatti suoi o per ottimismo insito nel personaggio, ma Musk e SpaceX in generale abbiano anche un'altra idea per altri clienti. Sicuramente l'hanno avuto per quanto riguarda il lancio in orbita bassa con Falcon 1 e Falcon 9, perché lanciare nello spazio è costoso, è vero sia per le missioni a supporto della stazione spaziale, che in questo momento sono quello di cui ci concentriamo di più con SpaceX, ma l'abbiamo visto con il lancio del vettore, scusate, del satellite in piggyback con l'ultima missione Dragon. C'è anche un interesse commerciale che è stato un po' sfortunato nell'ultima occasione con l'Orbcomm, però diciamo che voler lanciare a basso costo è una poter lanciare a basso costo è una richiesta del mercato. Poter lanciare carichi così pesanti non è così immediato immaginarselo, ma forse perché mancano attualmente l'offerta e quindi non si riesce neanche a sviluppare una domanda particolare. Vediamo che cosa si riesce a fare. Mi viene in mente Bigelow, mi viene in mente tanti altri, come il turismo che dicevate, tanti altri, sì, ambiti.
Se consideriamo 150 tonnellate di moduli gonfiabili, costruiamo subito al volo una città sullo spazio, perché altro che un albergo abitante.
Una specie di...
ci sono anche le economie di scala derivanti dal lancio multiplo.
Ah, quindi vero, anche quello.
Tu porti su 10 satelliti da 15 tonnellate ciascuno, a voglia. Poi adesso io non ho idea se SpaceX abbia la capacità di lanciare così tanti payload e piazzarli su orbite differenti, però insomma, se riuscissero a creare un prodotto abbastanza flessibile, si troverebbero di fronte alla possibilità di distribuire il costo di un lancio su molti committenti diversi, quindi abbassando di fatto il costo del lancio di un satellite di un ordine di grandezza, che comunque sarebbe tantissimo.
Beh, infatti
vorrebbe dire lanciare una costellazione GPS in tre lanci.
Stavo pensando proprio quello, ho pensato a Galileo, ma era effettivamente quello che avevo in testa. Poi forse lì c'è un problema di spazio, perché comunque non so, con il diametro del vettore 7 metri vuol dire che il fairing può essere più grande, ma insomma
sì, no, beh, quello certo, però bisogna anche considerare comunque tutte orbite diverse sono, quindi quello diventerebbe un po' un problema. Nel senso che ogni cambio orbitale dovrebbe avere un suo propulsore, un suo upper stage per poterlo portare nella posizione giusta, che non è così fattibile. Però resta il fatto che l'economia di scala potrebbe effettivamente essere un punto a favore di questo sistema.
Beh, però per come funziona, adesso non so GPS, però per esempio gli Iridium sono basati sul fatto che ci sono più satelliti sullo stesso piano orbitale a una certa distanza. In quel caso invece è fattibile, tu fai un lancio, dopodiché manovri semplicemente in phasing la posizione, come effettivamente fanno, li lanciano a coppie e fanno così.
Sì.
Ma insomma, il mercato speriamo che risponda a questo. A questa, se nascere la domanda semplicemente da una dichiarazione, sicuramente un'accelerazione. Vediamo come andrà. E ci vuole anche un modo per fornire i dati ai controllori di volo in ESOC, un modo per ascoltare i satelliti, perché sennò non ci si può soltanto basare sui passaggi sopra la ground station in Europa, si avrebbero molte poche occasioni. E il modo migliore è disseminare antenne su tutto il globo, e ESA ne sta per inaugurare una in un posto che non so come pronunciare, ma il nostro Paolo Amoroso sicuramente lo sa.
Sì, è stata completata ed è pronta per inaugurazione una nuova stazione di tracking della rete ESTREC dell'Agenzia Spaziale Europea. ESTREC, che sta per European Space Tracking Network, è l'equivalente europeo della Deep Space Network della NASA, cioè quella rete di stazioni di tracciamento radio dei veicoli spaziali in missioni nello spazio profondo, cioè tipicamente in missioni interplanetarie. Questa stazione che si trova nella località di Malargue o Malargue in Argentina, a un migliaio di chilometri a ovest di Buenos Aires, è attrezzata con una antenna parabolica di 35 metri di diametro di tecnologia molto avanzata, e sembra che sia una delle più sofisticate della sua categoria, se non la più avanzata di questo tipo, dotata in questa antenna così grande di amplificatori criogenici che, riuscendo ad abbassare considerevolmente il rumore elettronico, consentono di ricevere i segnali più facilmente, i segnali particolarmente deboli, quindi potenzialmente da sonde molto lontane nel sistema solare. Sono già iniziati i primi test, per esempio di ricezione di segnali dalla sonda Mars Express, un orbiter intorno a Marte dell'Agenzia Spaziale Europea, a circa 200 milioni di chilometri dalla Terra, e i risultati sono migliori delle aspettative. Per la fine dell'anno è prevista l'inaugurazione di questa stazione, di questa nuova antenna, e dall'inizio del 2013 potrà cominciare la sua fase operativa, cioè fornirà i segnali che serviranno poi all'ESOC di cui parlava prima Marco, lo European Space Operations Center di Darmstadt in Germania, per l'invio di comandi e la ricezione di dati da una lunga serie di missioni nel Sistema Solare. Si tratta di Mars Express, Venus Express, Rosetta, Herschel, Planck, Gaia, BepiColombo, ExoMars, Solar Orbiter e JUICE. Quindi tutti questi dati coinfluiranno all'ESO che daranno in pratica la possibilità di controllare e acquisire e fare ricerca scientifica con queste missioni. È la terza questa antenna di Malarghe di queste dimensioni della rete STREC europea, dopo altre due che si trovano, una in Europa, in Spagna, nella località di Sebreros, spero di pronunciarla correttamente, un'altra in Australia, a New Norcia. Se fate caso, considerando le nazioni in cui si trovano queste tre gigantesche antenne, vedete che grosso modo in longitudine sono separate di circa 120 gradi in primissima approssimazione. La ragione è che così, in questo modo, sono distribuite più o meno uniformemente in longitudine e danno la possibilità di tenere costantemente sotto controllo una lunga serie di veicoli spaziali, quindi in ogni momento della rotazione terrestre c'è sempre almeno un'antenna disponibile per le comunicazioni radio con questi veicoli. Prima di passare alla prossima notizia, volevo dirvi che se volete potete seguire anche direttamente, visivamente, l'attività di questa antenna, perché è installata una webcam in questa stazione di Malarghe, di cui adesso incollo nella chat l'indirizzo. In questo momento c'è il sole in faccia in questa immagine della webcam, perché si trova proprio in corrispondenza della parabola e quindi il sensore è quasi saturato, ma è bello poter seguire le attività di questa nuova antenna così importante, così avanzata tecnologicamente.
Visto che mi avete consentito di stare in trasmissione, vi beccate anche quest'altro intervento imprevisto. Riguardo al particolare di queste antenne, il centro di controllo ESTRAC è proprio qui in ESOC, quindi da remoto ci sono dei tecnici e degli ingegneri che si dedicano alla manutenzione e a sorvegliare il corretto funzionamento di tutto il sistema di antenne a disposizione delle missioni scientifiche di ESA. La cosa interessante che mi hai fatto venire in mente mentre appunto parlavi della capacità di inviare comandi e di ricevere telemetria riguarda proprio sia la missione Integral che la missione XMM, che, se vi fate due conti, sono un po' le nonne delle missioni scientifiche europee, perché XMM è lanciato nel 99 e Integral nel 2002, sono ormai le uniche missioni che non hanno capacità di registrare telemetria a bordo. Quindi per telemetria non intendo solo la cosiddetta housekeeping, quindi la telemetria che ci racconta la salute del satellite, ma anche i dati scientifici raccolti dagli strumenti di bordo. Quindi è di cruciale importanza avere la massima copertura sul segnale radio del satellite, perché nei momenti in cui il satellite non è in grado di comunicare con la Terra perché è nascosto, incapace di essere ricevuto da qualunque stazione, da qualunque ground station, non è possibile inviare dati scientifici, né è possibile sapere se qualcosa sta andando storto a bordo dello spacecraft. Quindi da una parte si possono perdere ore preziose che si potrebbero dedicare invece alle richieste degli scienziati, e dall'altra qualunque cosa succede in questi momenti, anche grave, ecco, non viene comunicata a terra. Quest'ultima affermazione è relativamente vera: c'è la possibilità di salvare alcuni parametri cruciali per la salute del satellite, ma non certo di ricostruire tutta la storia di ciò che è successo a bordo nei minimi dettagli. Quindi ben venga questa nuova stazione, aspettiamo anche noi di fare le prove, anche perché stiamo facendo posto proprio noi di Integral XMM sulle nostre antenne solite ai ragazzi di Gaia che si stanno preparando all'inizio della missione.
Ok, intanto stavo mostrando un po' di immagini da una galleria Flickr che è in fondo, linkata in fondo alla notizia su astronautinews.it, che mostra il momento in cui viene acceso la nuova antenna, diciamo il motore di tracking, però pare che siano abbastanza vecchie queste immagini, cercavo di saltare un po' in avanti. È un momento, classico momento di inaugurazione con le foto.
È bellissima la foto dei tecnici appesi al padellone, sembravano ragnetti,
sì,
su un coperchio di una padella.
Dava effettivamente l'idea delle dimensioni della cosa. 35 metri di diametro non sono pochi, facciamo fatica magari a immaginarla perché non tutti hanno un'antenna di 35 metri di diametro nel cortile, ma a parte
per un paragone,
io sul tetto,
io sono al sesto piano e quindi sono a 20 metri da terra, quindi il diametro di quel padellone lì è il doppio del palazzo dove abito io, che sono appunto 6 piani, quindi sono 12 piani di palazzo che si muovono a seconda di come devono essere orientati. Da questo punto di vista, gli anglosassoni, gli americani più che altro, hanno il vizio di dire le cose alte in piani. Infatti anche i lettori a volte dicono alto 15 piani, 10 piani.
È vero, è un buon modo per visualizzare. Diciamo che è molto più intuitivo dei piedi, delle yarde e di tutte quelle altre cose che usano
sicuramente
loro.
Sicuramente.
Il piano, pur non essendo il sistema internazionale, metrico internazionale, è più comodo. Ok, dato un occhio alla notizia, è un incremento benvenuto, come diceva Marco, ne hanno bisogno. Non hanno i Tidris come la stazione spaziale. Ok, altra notizia di molto mondana: due nuovi satelliti lanciati da un Proton.
Sì, praticamente ho deciso di parlarne perché settimana scorsa mi sentivo un po' in colpa di avervi parlato di questo stadio Breeze che è esploso lasciando detriti in orbita. Almeno volevo sottolineare che l'accoppiata Proton Breeze, cioè comunque funziona, e recentemente è stato lanciato venerdì 2 novembre questo vettore con a bordo due satelliti, come diceva Mike. Il primo satellite, che si chiama Yamal 300K, è un satellite per telecomunicazioni, comunque per insomma agevolare la connettività ad alta velocità, e servirà per il territorio russo e comunque è stato finanziato da Gazprom, o meglio per una sussidiaria di Gazprom che si occupa di satelliti comunque telecomunicazioni. Vediamo non è il Breeze a cui mi riferivo io, per chi ci sta seguendo in video, mentre l'altro satellite, visto che Mike ha parlato pochi secondi fa dei TDRS, è un satellite della costellazione Launch, che praticamente è la controparte tra virgolette russa dei satelliti TDRS, e servirà appunto per garantire una maggiore copertura per quanto riguarda la telemetria proveniente dal segmento russo della stazione spaziale. E questo Launch, che è il 5B, si va ad accoppiare col 5A, che è la generazione 5, è la generazione più avanzata di questi satelliti, e quindi ora teoricamente dovremmo migliorare la copertura durante, diciamo, l'orbita standard della stazione spaziale, almeno per quanto riguarda il segmento russo. Poi non so, Mike, te lo volevo chiedere, perché la telemetria tra la parte americana e russa viaggia su canali differenti, quindi non...
Allora,
che tu sappia.
Appunto, stavo già dicendo che non sono la persona giusta per rispondere.
No, per dire.
Non sapevo dell'esistenza di questa rete Launch, non so come pronunciarla. Cercherò di informarmi, ma sulla parte russa veramente poca gente sa qualcosa. Chiaramente chi deve sapere sa, ma non è che sia così facile. So che loro hanno come... noi riceviamo dei dati calcolati dai russi, nel senso, invece che ricevere la telemetria riceviamo via ground la telemetria decodificata, diciamo, soltanto dei parametri interessanti del lato russo, e quelli li riceviamo soltanto quando la stazione è sopra l'Unione Sovietica, per dire un'indicazione geografica, l'ex Unione Sovietica, perché la telemetria storicamente per i russi, anche per la Mir, era attraverso viaggiava attraverso delle ground station in VHF soltanto sopra la Russia. Quindi io non sapevo assolutamente, non so se questa cosa è già attiva. Per tutto quello che riguarda l'operatività day to day dei russi, quando devono comandare dei payload o ricevere dei video dai loro payload, si appoggiano all'infrastruttura americana in minima parte. Quindi mi è molto interessante. Ho assolutamente sfogliato la notizia con una velocità incredibile, perché mi sembrava una cosa molto mondana, ma mi ha molto colpito questa cosa. Cercherò di indagarla. Interessante. Grazie Ricky di averla scelta. L'avrei magari lasciata indietro io. Bravo.
Prego.
Bravo, bravo.
Lo paghiamo per questo.
Appunto perché io non so un tubo di stazione spaziale, però mi sono deciso di cercare di seguirla un po' di più dal punto di vista del podcast, perché magari a volte non parliamo di cose che sono ordinaria amministrazione, ma vale la pena menzionare. Ho lasciato in ultima parte questa mini rubrica, che sarà un connubio tra una news, quando c'è qualcosa da dire sulla stazione spaziale, e un approfondimento, quando magari mi viene in mente di raccontare qualcosa di interessante riguardo la stazione spaziale. Per questa settimana ci sono due cose, entrambe le facce della rubrica. La prima è la parte news, ed è il motivo per cui è prima dell'interludio, ed è semplicemente per segnalarvi che su Astronaut News c'è la news sulla attività extraveicolare della settimana scorsa. Era in corso ancora quando abbiamo iniziato il podcast, non mi ricordo se...
probabilmente stavano rientrando e ripressurizzando l'airlock praticamente,
ma avevamo già dato notizia del successo. Sappiamo che era andata bene, avevano da fare, l'avevo raccontato un po' in maniera semplice, un rerouting di alcuni condotti di ammoniaca per riuscire a sfruttare un altro pannello, non mi veniva neanche l'altra volta questa parola, radiatore, per la gestione termica della parte che si occupa di prendere la potenza dai pannelli solari e di distribuirla all'interno della stazione spaziale a chi ne fa uso, ai payload e ai sistemi che ne fanno uso. E confermiamo che è stato un successo. Si cerca adesso di monitorare se la perdita di ammoniaca è stata ridotta o fermata utilizzando il pannello radiatore, che non veniva utilizzato da parecchio tempo, però pare essere ancora funzionante, e cercheremo di tenervi aggiornati su questo. Dubito che usciranno notizie se la cosa ha avuto successo e andrà bene, però se volete avere qualche dettaglio sull'attività extraveicolare c'è la news, è stata pubblicata qualche giorno dopo rispetto all'EVA, però è su astronautnews.it, la vedete ancora nella seconda riga della prima pagina. Settimana un po' lenta, ragazzi.
Mai come in questo caso, no news is good news.
No news is good news, veramente. A volte l'ordinaria amministrazione può sembrare noiosa, ma si tratta sempre di operazioni spaziali, quindi... che cosa possiamo raccontarvi? Visto che Marco ha parlato di ESOC, io mi sono sentito un attimino, come dire, non vi ho mai raccontato nulla su quello che faccio io, non lo faccio neanche in questo caso perché è ancora più noioso, ma posso parlarvi di Columbus, perché non tutti sanno che la partecipazione europea alla stazione spaziale è principalmente il modulo Columbus, ovvero un modulo, una stanza attaccata al nodo 2 della stazione spaziale e abitata da tutti astronauti e cosmonauti. Non è la casa degli europei quando sono a bordo, è semplicemente una stanza in più per la stazione spaziale dove si possono svolgere esperimenti, sia da parte di astronauti europei sia da parte di astronauti e cosmonauti. Diciamo che ovviamente quando c'è un astronauta ESA in orbita, l'utilizzo di Columbus è un po' privilegiato, come giusto che sia, e sarà il caso, probabilmente è stato il caso l'anno scorso con la missione di dell'olandese André Kuipers. Mi sfuggiva il nome, André Kuipers, e lo sarà, speriamo, a breve con Luca Parmitano e poi anche con Samantha Cristoforetti. Abbiamo un bel line up, quindi Columbus sarà abbastanza utilizzato. Quello che vi posso raccontare velocissimamente, e questa è la parte rubrica, cerchiamo di dare l'altra faccia del mio intervento, ed è quella dei payload che sono a bordo di Columbus. Sono parole che io al lavoro sento in continuazione, perché sento il flight team che parla, e non mi sono mai informato nel dettaglio. Oggi l'ho fatto. L'ho fatto perché ogni mese, circa ogni due settimane, devo ancora bene capire, c'è un report di attività scientifiche a bordo di Columbus che racconta cosa viene fatto all'interno dei vari esperimenti e fa anche una descrizione. Il link lo trovate nella nota dell'episodio, e l'ho messo nella scaletta, quindi Ricky la può recuperare. E la cosa carina è che c'è anche la descrizione dei vari esperimenti. Ve ne faccio una panoramica veloce. Principalmente gli ambiti sono ricerca umana, quindi ricerca sugli astronauti, che è il motivo principale per cui si sta nello spazio aereo, lo diciamo sempre, ma molta gente si chiede ma cosa fanno là sopra e perché ci sono, soprattutto perché abbiamo un sacco di satelliti e altri modi per fare esperimenti nello spazio. Perché le persone sono l'esperimento. E l'altra è lo studio delle radiazioni, che è abbastanza interconnesso con l'idea della permanenza di lungo periodo nello spazio. Poi c'è scienza dei fluidi e altre cosine. Per la ricerca umana abbiamo quattro payload. Thermolab, che serve per studiare il sistema termoregolatorio cardiovascolare delle persone nello spazio. Pensate che noi abbiamo la capacità di mettere in circolo sangue e, che ne so, dilatare le vene per perdere calore, per regolarci, e alcuni di questi meccanismi hanno, ovviamente, fanno affidamento in parte alla gravità. È interessante vedere che effetto ha l'assenza di gravità. Un'altra cosa interessante da studiare, che non richiede particolari attrezzature se non dei computer per fare delle misurazioni e semplicemente tenere traccia delle osservazioni, è come il ritmo circadiano viene influenzato nello spazio. Noi siamo abituati ad andare a dormire a una certa ora, a svegliarci a un'altra ora, abbiamo chi fa i turni, Marco lo saprà tra un po', questo ritmo lo perde completamente e si trova sveglio alle 4 del mattino con un sonno pazzesco alle 2 del pomeriggio, ma è ancora più difficile quando non avete neanche il sole a suggerirvi che ore sono. Tutti quanti hanno problemi, non tutti, ma molta gente ha problemi quando viene cambiata l'ora, anche di una sola ora, una sorta di mini jet lag. Pensate che quando si perde completamente il suggerimento ambientale per l'ora, e si hanno 16 tramonti al giorno e neanche se magari si riesce a vedere fuori dalla finestra perché si sta lavorando in un modulo senza finestre, è interessante studiare come viene influenzato il ritmo circadiano. Poi c'è Energy, che è un esperimento che non penso faccia molto piacere agli astronauti, perché devono monitorare, e fortunatamente hanno poche sessioni all'interno di una permanenza di 6 mesi, hanno soltanto alcune sessioni, devono monitorare tramite prelievi di sangue, di urine, il loro fabbisogno energetico, e questo lo fanno anche misurando in maniera molto precisa quello che mangiano. Devono tracciare, hanno ben poca discrezionalità durante le sessioni su cosa devono mangiare. Non è molto piacevole, ma è molto molto utile per misurare quelle che sono le necessità dell'organismo una volta nello spazio. Un altro esperimento che è iniziato da poco si chiama Reversible Figures. Sembra un giochino, vedete gli astronauti seduti davanti a un laptop dove gli vengono presentate delle figure e devono premere dei tasti sul mouse per dire quale figura vedono prima, quale vedono meglio, o cercare di capire qual è l'orientamento delle figure nello spazio. Questo perché è un'ipotesi che verrà analizzata e validata magari con il risultato di questo esperimento. La percezione del 3D, dell'orientamento degli oggetti tridimensionali nello spazio, varia, e questo esperimento misura questo. Per quanto riguarda la radiazioni, abbiamo parlato di Altea Shield mille volte, non mi sembra che ci sia il nostro Luca Di Fino in chat, altrimenti gli avremmo fatto un salutino, ma magari ci ascolta e lo riceve ugualmente. E sapete di cosa si tratta? Si tratta di una serie di rilevatori di particelle che sono messi davanti a dei diversi tipi di materiale per misurare come certi materiali assorbono particelle cariche che arrivano, raggi cosmici diciamo, che arrivano dal profondo spazio. Altea prima di quello era in Destiny, non era in Columbus, e per un po' di tempo è stata in configurazione SHIELD dentro a Destiny, il laboratorio americano, ma prima ancora era una sorta di casco che gli astronauti mettevano e che cercava di mettere in correlazione i flash visivi che tutti gli astronauti dai tempi dell'Apollo riportano, perché i raggi cosmici impattano in qualche modo la retina e hanno generano uno stimolo visivo interpretato dal cervello come un flash. Con questo casco è possibile interpretare, l'astronauta premeva un bottone quando vedeva un flash e veniva correlato con un eventuale raggio cosmico che attraversava il casco. Molto interessante, anche strano da vedere col casco. E poi c'è uno nuovo che è appena arrivato a bordo della Progress 49P ed è Tritel, ed è un altro modo per rilevare il livello di radiazione all'interno della stazione spaziale sui tre assi, quindi in 3D, quindi capendo da che parte arrivano, cercando di identificare la fonte. Non ho particolari informazioni su questo. Ce n'è uno che va avanti da tanto tempo, si chiama Dosis 3D, che si tratta fondamentalmente di dosimetri passivi come quelli che potete trovare, non so, in una medicina nucleare all'interno degli ospedali o in una centrale nucleare, ovviamente, che le persone si attaccano per cercare di misurare qual è l'effetto cumulativo delle radiazioni a cui sono sottoposti. In questo caso sono dei dosimetri sparsi per Columbus per misurare l'esposizione alle radiazioni di vari punti del laboratorio. Dal punto di vista della ricerca dei fluidi c'è un intero REC che si chiama FSL, che è gestito dal Mars di Napoli, da Archipeppe, volevo dire il nostro Archipeppe ma non è più sul forum, quindi da Giuseppe Richiara, che penso che potete anche ascoltare in qualche vecchia puntata del podcast, e da una dei contributi italiani, non so se per progettazione ma sicuramente per gestione, con il Mars di Napoli. Altri due esperimenti all'esterno di Columbus sono invece Vessel ID, che è una serie di ricevitori per un sistema di tracking navale ed è gestito dalla Norvegia. È interessante vedere che anche le nazioni meno famose, ma che fanno comunque parte dell'Agenzia Spaziale Europea, hanno un ruolo, e quindi la Norvegia ha progettato questo sistema di tracking e lo testa a bordo della stazione spaziale, suppongo per poi effettuare un deploy di una rete di satelliti per l'identificazione di navi in oceano. E poi c'è Solar, che è un osservatore solare, si occupa di misurare alcune parametri del sole durante cicli, non so, l'intensità di cicli. Se ne è parlato tanto sul forum perché c'è il nostro India Kilo 1 Oscar Delta Oscar che è in chat, che fa molta osservazione solare, quindi c'è una buona letteratura su quello, su forum astronautico. Magari Non ho mai trovato dei riferimenti all'attività di Solar, ma so che è uno dei payload che fornisce più risultati, con qualche problemino ogni tanto. E questo è un panorama di quello che si fa all'interno di Columbus. Pensate a cosa si fa all'interno dell'intera stazione spaziale, poi ve ne rendete conto del perché si sta pensando al settimo membro dell'equipaggio o a una permanenza di un anno. Questo è tutto. Spero di non avervi annoiato, perché in effetti non l'avevamo mai parlato, ma è interessante sapere che cosa si fa effettivamente a bordo della stazione spaziale. Un giorno cercherò di fare una lista più possibile completa anche del segmento americano, ma quello prenderà un po' più tempo. Perché Ricky ha gli occhiali 3D?
Anche perché lui stavamo facendo anche noi esperimenti sulla percezione del 3D.
Durante i tuoi interventi.
Esatto, è un esperimento così gemellato a terra con la stazione spaziale.
Okay. Sponsorizzato dalla Finlandia.
Dalla Finlandia? La Finlandia è in ESA? Non lo so.
Non lo so, ma in ogni caso lo sponsorizza.
Beh, però hanno una tracking station a Kiruna. E penso che AJ e Marco lo sappiano benissimo.
Sì, ma credo sia in Svezia.
Ah, no, sì, hai ragione. Kiruna in Svezia. Hai perfettamente ragione. Ho un collega svedese che lo ricorda.
Non ce la puoi fare.
Ultima parte di rubrica, lo facciamo sempre da adesso in poi. La stazione spaziale ha l'altezza media di 413 km in seguito alla manovra della settimana scorsa. L'apogeo 423 km. il perigeo a 402 km. Quando mi chiedono ma che altezza è la stazione spaziale, dico sempre 300 e qualcosa, ma mi devo ricordare che non avendo più lo shuttle che visita frequentemente, hanno potuto alzare l'orbita a oltre 400 km per cercare di minimizzare un pochino il drag, perché sapete che a quella quota l'atmosfera è inesistente, siamo nel vuoto, ma qualche piccolo atomo ancora esiste, e atomo oggi, atomo domani, questo diventa probabilmente un titolo perché vedo già Ricky che sorride, va a scrivere.
No, volevo vedere se la riuscivi a chiudere.
Lo so, ma ho guardato te e quindi non ci sono riuscito. Atomo oggi, ma atomo domani, la stazione cade giù, una cosa del genere, comunque perde altitudine. L'inclinazione è sempre di 51.65 gradi, perché quella si ottiene lanciando da Baikonur. Il periodo di 92 minuti, quindi ogni 92,83 minuti la stazione fa un giro intero della Terra, e quindi si becca 15.51 orbite al giorno, e quindi 15.51 albe e tramonti. Circa, per darvi anche un'idea dell'attuale drag, nelle ultime 24 ore la stazione ha perso 30 metri di altitudine, quindi gli atomini fanno il loro lavoro.
La stazione in orbita... Atomo oggi, atomo domani e i reboost sono vani.
Ok, questo potrebbe essere il titolo dell'episodio.
Ma cos'è il calendario di Frate Indovino dello spazio?
La stazione in orbita da 5101 giorni ed è abitata da, cumulativamente, ovviamente non dalla stessa persona, e senza sosta da 4388 giorni. Wow, è il momento quindi delle... Ho finito? Scusate, ho per sbaglio chiuso la scaletta. Potete...
Volevo sì, solo sì, aggiungere il discorso del 3D, che in effetti ha un senso, perché noi consideriamo la visione tridimensionale con i due occhi che sono disposti su un asse, che è quello orizzontale rispetto al nostro corpo, perché noi siamo abituati a vivere nell'atmosfera, sulla Terra, con la gravità. Quindi il discorso di avere un asse principale di visione per la visione stereoscopica è una cosa importante. Nello spazio la percezione del 3D potrebbe dare qualche problema per il fatto che non si ha più cioè rispetto al nostro corpo la percezione del 3D è sempre la stessa, però il mondo intorno a noi cambia. È un po' come se noi mettessimo gli occhiali 3D e e ruotassimo la nostra testa al cinema, spostiamo un po' la testa, la percezione del 3D cambia, non funziona più.
Beh, ma quello cambia perché cambia le due immagini sullo schermo sono messe orizzontali, perché si presume che l'osservatore lo guardi orizzontalmente, ma quando si tratta di vero 3D, perché gli oggetti sono fisicamente davanti a noi, non dipende dalla posizione. Io non ho una... Non lo so se ho capito.
No, Mike, tu perché tu stai pensando agli occhialini ciano e magenta, noi stiamo parlando anche al cinema, quando c'è alternanza di fotogrammi destra e sinistro, chiaramente, cioè non ti...
Invece cambia, perché l'immagine è creata con due telecamere che erano orizzontali.
Certo, se tu...
E quindi anche se l'alternanza, anche se hai uno shutter, gli occhiali a shutter.
Hai ragione, Mike, e ho detto la boiata della serata.
Sì, no, non è quello il discorso.
La boiata della serata. non volevo prendermi il gioco di te, però mi ha fatto ridere. Dicevi, Luigi?
No, intendevo dire quello, che comunque il nostro mondo è bidimensionale, nel senso che le tre dimensioni le percepiamo sempre con un punto di riferimento. Quindi probabilmente è quello che può mandare in crisi la visuale della tridimensionalità.
Può essere. Cercherò di informarmi, magari vi farò sapere. O cercatelo di leggerlo voi, magari è scritto pure nel dettaglio, nel link che ho sfogliato invece di leggere nel dettaglio. No, dice... investiga la natura adattativa del sistema neurovestibolare nel processing di informazioni gravitazionali relative alla percezione della visione 3D. È un mambo jambo di parole che non ci chiarisce tanto, però magari se lo leggo di nuovo e cerco di capirlo. Allora, passiamo alla boa, visto che siamo già intorno all'ora, volevo fare una cosa corta e voglio andare a dormire. Grazie al lavoro degli articolisti, questa è la Questua e l'interludio, dove di solito ringraziamo i nostri articolisti. Non ho la lista sotto mano, la possiamo fare in un altro momento perché non so chi è più attivo, ma poi ci sono le donazioni che Marco Zambianchi ha sotto mano perché ha tossicchiato.
Ecco, sì, ho tossicchiato un attimo troppo presto. Prendi tempo ancora un minuto con la tua disinvolta.
Volevo soltanto invitarvi a commentare il nostro podcast su astronauticast.com, oppure venirci a trovare sul forum astronautico o sulla pagina Facebook astronauticast.com/astronauticast. C'era un commento sulla puntata della settimana scorsa che era una domanda per Paolo Amoroso, se non sbaglio, in cui veniva chiesto se il cappello della storia di nonno Apollo fosse veramente di Brezhnev. Non mi ricordo se
era
su...
di Brezhnev.
Infatti, no, era di Leonid,
di un ingegnere, di uno dei vice di Korolev.
Forse ci
era
siamo.
Il suo cappello personale, berretto.
Forse come si chiamava? Il
Leonid è il nome di battesimo, il cognome, riascoltate la puntata che peraltro è molto interessante.
Ok, no, è scritto nel titolo, non so se quel nome lì lui l'ha identificato come un segretario generale del Partito Comunista Sovietico, probabilmente è un caso di omonimia.
È possibile che fosse, magari era un cognome non proprio raro, quindi
sì, ma in effetti Brezhnev, okay, sì, adesso che l'ho visto in faccia. Ok,
l'avevo di vice di Corleth.
Okay.
Io, Michael, ho pronta la lista.
Vai con le donazioni.
E allora, venerdì scorso, subito dopo il precedente episodio, è arrivata la donazione di 5 euro ricorrente di Raffaele Montagnoni, seguita poi da quella di Veronica Remondini. Oggi alle 13.39, sempre una donazione ricorrente di 3 euro. E per questa settimana, per il momento è tutto, perché potrebbe essere che qualcuno degli amici all'ascolto decide di scucire l'equivalente di una buona rivista in edicola e donarlo ad Astronauticast, per cui siamo qui fino alla fine, potremmo ringraziarvi, e se qualcuno vuole farsi avanti.
No, io vi dico soltanto che i modi per aiutarci sono appunto le donazioni, andando su astronauticast.com, ci sono i 2-3 bottoncini gialli sulla destra, l'abbiamo detto 1000 volte, penso che lo sappiate già, ma se proprio la prima volta che ci sentite, ascoltateci ancora un paio di volte prima di farci una donazione. Non voglio spingervi a niente di avventato, perché magari non volete farlo. Non voglio. Quindi, se non lo sapete già, non donate nulla. Quindi non lo dico. Passiamo oltre. No, se volete aiutarci, e questo lo potete fare anche se è la prima volta, condividete. Non stasera, perché me ne vado a dormire subito, ma domani pubblicherò la puntata. Ci sarà il link su Facebook. Fate un bel condividi, che magari qualche vostro amico scopre dell'esistenza di Astronauticast per sbaglio, perché voi avete fatto un condividi. Non è uno sbaglio, in realtà è un ben preciso volere divino. Fateci conoscere all'esterno. Ed è questa, mette fine all'interludio. Andiamo alle rubriche. La prima è quella più gettonata, quella delle storie di nonno Apollo.
In questo episodio parliamo della polpetta e del verme, ovvero dell'insegna della NASA. L'insegna della NASA è diventata un simbolo non solo di questa agenzia spaziale fondata nel 1958, ma anche forse un po' di tutte le attività spaziali. L'insegna più famosa è quella che viene chiamata familiarmente la polpetta, meatball in inglese, e venne proposta, disegnata nel 1959, quindi un anno dopo la costituzione della NASA, da James Modarelli del Lewis Research Center della NASA, oggi Glenn Research Center della NASA nell'Ohio. E venne progettata, disegnata come versione del sigillo ufficiale della NASA che era già disponibile, da cui prendeva spunto e a cui era ispirata, ma da utilizzare in contesti meno formali. Stiamo parlando dell'insegna famosissima che è costituita da un disco circolare blu con una serie di puntini bianchi sullo sfondo che rappresenta lo spazio.
È crashato Audacity.
Quanto tempo fa?
Adesso.
Vedrai che torna su, dai.
Vabbè, tanto abbiamo l'audio
Di YouTube.
Di YouTube volendo, però.
Prova un po' nel
Recover Project. Recover Project. Diciamolo con l'accento italiano che funziona.
Tra l'altro, ragazzi, vi devo ringraziare moltissimo,
De
perché oggi ho lasciato la mia lezione quotidiana con un'ora di ritardo perché il mio istruttore cercava di farmi entrare in testa un particolare metodo di rilascio dei telecomandi verso i satelliti che proprio non riuscivo a mandare giù. E io vi ho tenuto in sottofondo fino adesso e come per magia, sai quando hai un'epifania?
Sì, il 6 gennaio.
Esatto, e come se fosse il 6 gennaio ho capito finalmente come questa cosa funziona. E
Ah, fantastico.
secondo me, bah, non lo so,
Studenti,
devo dire un
studenti,
ringraziamento.
ascoltate Astronauticast che vi chiarisce le
Specie, tipo, se dovete capire regole astruse di analisi 1, studiate mentre ascoltate Astronauticast, è sicuro che prima o poi.
E chi ci sta ascoltando in differita avrà notato un piccolo buco perché c'è stato un crash di Audacity, ma abbiamo recuperato buona parte di quello che stavamo dicendo. Quindi, Paolo, stavi forse parlando della NASA insignia che sto mostrando in questo momento, o del logo Meatball che sto mostrando in questo momento? Prosegui pure.
Stavo descrivendo l'insegna più nota della NASA, disegnata nel 1959 da James Modarelli del Lewis Research Center della NASA, oggi chiamato Glenn Research Center, come versione per contesti meno formali del sigillo NASA che era disponibile già dalla costituzione dell'Agenzia Spaziale. È chiamata familiarmente questa insegna Meatball, in inglese, che significa la polpetta, familiarmente chiamata così. È costituita da un disco blu con una serie di puntini bianchi sullo sfondo che rappresentano lo spazio, con la scritta NASA a caratteri maiuscoli bianchi al centro, un profilo rosso che ricorda una V piegata orizzontalmente che assomiglia anche un po' alla forma della costellazione di Andromeda e che rappresenta un profilo aerodinamico per richiamare gli interessi anche di ricerca aerodinamica e aeronautica della NASA. E infine, sempre nella parte centrale dello sfondo blu, c'è una circonferenza bianca con un puntino bianco un po' più grande che rappresenta un satellite in orbita. Ma nel 1974 si decise di modernizzare questa insegna progettandone un'altra un po' più in linea con i tempi, che è stata chiamata familiarmente il Worm, cioè il verme. Si tratta di un logotipo, cioè di una scritta rossa, la scritta NASA in rossa a caratteri maiuscoli, in cui i vertici delle lettere sono arrotondati e manca il trattino orizzontale nella lettera A. Questa insegna, questo logotipo, per la precisione, entrò in servizio nel 1975 e fu ritirato nel 1992 ed è diventato famoso, il veicolo spaziale più famoso su cui è ancora visibile questo logotipo è il telescopio spaziale Hubble. Se guardate un po' di foto di questo telescopio prima del lancio, magari anche nelle missioni di manutenzione del telescopio spaziale, potrete vedere il Worm logo come veniva cambiato. Ma dicevo, dal 1992 è stato tolto dal servizio, è ancora utilizzato per ragioni storiche o magari per fare del merchandising autorizzato dalla NASA. Ma la polpetta originaria, la Meatball blu, che è diventata un simbolo anche dell'esplorazione spaziale, è ancora l'insegna ufficiale della NASA. Anche per questo episodio abbiamo terminato, vi do appuntamento alla prossima storia di Nonno Apollo.
Audacity sembra averci lasciato ancora o ho qualche problemino. Non lo so, non vedo più. Sono in registrazione, vedo i livelli, ma non vedo la forma d'onda che si aggiorna. Al massimo recupereremo l'audio da YouTube e io, se mi state ascoltando in differita, e questo è stato il caso, suonerà più o meno così o qualcosa di simile. Ok, a me piaceva il Meatball. No, no, scusate, il Worm. Molto, molto, molto. L'avrei tenuto in parallelo, ma comincia a diventare confuso perché pensavo avresti parlato anche dell'insignia, l'hai soltanto accennata. che si usa soltanto nei casi più formali.
Mi piaceva sullo shuttle il logo, il worm.
Se non sbaglio, il Columbia ce l'aveva ancora o l'avevano aggiornato?
No, erano tutti aggiornati, tutti diciamo. Aggiornati. Solo che mi ricordo, io quando, vabbè, non masticavo di astronautica, mi chiedevo come mai delle volte lo shuttle avesse la scritta col worm, delle volte con la polpetta, poi infatti non capivo se c'era una ragione particolare, poi era semplicemente...
Sì, ho parlato soltanto dei più conosciuti, anzi... Il Worm logo era stato disegnato anche sul VAB al Kennedy Space Center.
Sì, è vero.
Tra gli altri.
Tra l'altro, esatto. Un piccolissimo loghino lì. Giusto, sì, che piccolo.
160 metri di.
8 tonnellate di vernice. Trivia, NASA Trivia, quante tonnellate di vernice sono state utilizzate per dipingere il logo sulla facciata del VAB? Ok, ho dimenticato una cosa tradizionale, un po' distratto dai problemini tecnici, ma non... so che non me la fanno passare dalla chat. Ok, bando alle ciance, sto vedendo che state vedendo anche voi la scaletta. L'ultima rubrica che ci manca di esplorare, non abbiamo Yo Robot questa settimana, penso che potremmo accennare così che Curiosity si è fatto l'autoritratto, ma forse era andata la volta scorsa, quindi basta.
Posso dire che l'avevamo già detto, però hanno fatto un altro scatto il giorno seguente con un campo di visione maggiore e ora sulla sinistra del rover, sullo sfondo, vede il Monte Sharp, e quindi molto, insomma, così. E non è più quasi solo un autoscatto tecnico per capire, insomma, lo stato del ponte del deck del rover, ma anche così fatto con dei canoni che si avvicinano molto alla fotografia, col soggetto, diciamo, spostato sui tre quarti con la regola dei terzi, e con dall'altra parte a bilanciare il Monte Sharp.
Cartoline da Marte.
Beh, esatto.
Io mi sento anche un po' a scatti ogni tanto. Non so, penso che sia il mio computer che non sta proprio in salute. Vabbè. Chiudiamo, prima di perdere completamente anche l'hangout, con il blog degli Shenanigans. Sempre, ma sbaglio, Samantha è quella che scrive di più?
Sì. Cioè, allora, ci sono anche delle altre entry, però non so, una di Samantha, una ad un altro, uno di Samantha, una ad un altro, quindi nel computo generale è sempre avanti di più lunghezza Samantha, ecco.
Allora, di cosa ci parla questa settimana? L'ho già letto, questa volta l'ho letto.
Sì, descrive, insomma, la sua esperienza a Star City per, diciamo, la certificazione dell'utilizzo delle Orlan, cioè le tute spaziali russe per passeggiate extraveicolari, e in particolare per lei è stata la prima volta che ha provato una tuta spaziale però nel vuoto, cioè mentre ad esempio quando ha testato le tute americane a Houston, che normalmente gli astronauti vengono immersi nell'acqua, comunque la tuta non è non ha la pressione interna che dovrebbe avere quando, diciamo, lavora nello spazio. Questo perché comunque all'esterno la pressione, approssimando, è di un'atmosfera, e bisogna avere, diciamo, simulare un delta di pressione pari a quello che si avrà nello spazio. Quindi adesso le tute spaziali americane vanno pressurizzate tipo a 0.3 atmosfere, se fuori c'è il vuoto, in condizioni normali verranno sovragonfiate con una pressione di 1.3 atmosfere. Le Orlan, che sono un po' più rigide, sono pressurizzate a 1.4 atmosfere, ossia nel vuoto dovranno essere depressurizzate fin quando dentro non ci sono 0.4 atmosfere. Esatto, Mike ci sta facendo vedere.
Ah, che l'effetto, pensate di essere all'interno di un palloncino, dove...
E infatti, in questo breve resoconto di Samantha, lei si sofferma soprattutto sulle sensazioni che ha sentito per la prima volta in questa condizione, cioè con la tuta pressurizzata con una minore pressione rispetto a quella atmosferica, e insomma ha potuto sperimentare le tipiche cose, non so, tipo provare a fischiare e non riuscirci perché l'aria dentro è molto rarefatta, avere un cambio di tono della voce, e praticamente quindi potete leggere queste strane sensazioni che, come dice lei, cioè non è che siano una sensazione di disagio, è una situazione nuova e curiosa che ha sperimentato. Ah, scusate, nel blog c'è, oltre il link alla sua galleria fotografica su Flickr solita, c'è anche un video in cui si vede bene come, diciamo, come si entra nelle Orlan, che a differenza delle tute americane, che le tute americane sono in più parti, hanno il torso, le gambe e le braccia, le Orlan sono un pezzo unico in cui praticamente ci si infila dentro dallo zaino e poi si chiude lo sportello. Si vede bene questa fase in cui lei tutta vestita di blu, con, diciamo, la sottotuta che hanno per insomma tenere il corpo alla temperatura giusta per dissipare il calore, si infila dentro. Ecco, Mike ci sta facendo vedere alcune foto. Sono molto belle queste foto perché alcuni dettagli personalmente non li avevo ancora visti di questa procedura, quindi vi consiglio di vedere sia le foto che il video, che il video è di un minutino, proprio una cosa molto compressa, però ti fa capire rapidamente, senza farvi perdere tempo, come non si indossa una orla, ma come ci si infila dentro una orla.
Mi piace questa cosa che si entra, non si indossa, essendo una tuta in cui si entra. Ma mi è piaciuto anche il fatto che quando tolgono l'aria dalla camera senti che piano piano i rumori ambientali spariscono.
Esatto, è una cosa che sottolinea, a differenza, diciamo, del resto del training, quando la camera vuota è stata messa sotto vuoto, gli unici rumori che sentiva erano chiaramente quelli che gli arrivavano in cuffia da dentro, però il resto era completamente ovattato, e no, non ovattato, non c'era rumore.
Giusto per dire che abbiamo fatto anche un altro po' di Io Robot, dalla chat ci segnalano un po' di cose molto interessanti, come la 334esima Orbital Train Maneuver di Cassini. Quindi Cassini per la 334esima volta cambierà un pochino la sua orbita manovrando con i suoi motori, molto interessante, sappiatelo. E sappiate che, non so se volete qualche notizia astronomica, sappiate che l'11 novembre l'asteroide 951 Gaspra occulterà la stella 0818003071 del catalogo Tycho. Magnitudine.
Ti volevo chiedere se era appunto una stella molto luminosa, vero Mike?
Decima magnitudine, decima magnitudine.
Pensate.
È una cosa grande, no? È giusto, no? Decima magnitudine, grande.
Sì, grandissimo.
È proprio così. È incredibile che c'è qualcuno che tiene traccia anche di queste cose, ma il bello è quello, il bello c'è qualcuno che anche le legge e c'è qualcuno che ne parla, in questo caso siamo noi. Noi di Astronauticast, che torna la settimana prossima, verosimilmente il 15. Ops, no, sono in Italia. Non so come la facciamo. Cercheremo di organizzarci. State sintonizzati perché arrivo in Italia giovedì prossimo e non so come riuscirò ad andare online.
Fai un dritto per dritto o arrivi fino a Modena?
Torno in aereo, quindi o faccio un dirottamento più che un dritto. Non mi sembra a caso. Altrimenti vediamo come possiamo organizzarla. Altrimenti astronauticast.com/astronauticast, vi informiamo qualche giorno prima, giusto perché così non ci aspettate in vano nella chat. Oppure possiamo farla anche tipo un giorno prima, un po' presto, tipo mercoledì sera, la butto lì, vediamo poi come organizzarla. Da parte mia, Astronautica Studios di Monaco di Baviera, è tutto. E metto anche la sigla mentre mi appropinquo a salutare i miei compagni di avventura, a partire da quello che si sente male, Marco, non perché sta male, ma perché ha un audio, Marco Zambianchi.
Di salute sto benissimo, ma di audio faccio schifo. Un saluto a tutti quanti, spero di essere con voi anche nelle prossime settimane, felice di aver volato di nuovo insieme con voi.
Spero di trovarti una casa presto, che abbiamo bisogno di uno studio di backup che può registrare, magari meglio di come sto facendo io questa sera.
L'ho trovata, il problema sarà la DSL entro prima di una settimana, ecco.
Una settimana se ti va bene. In realtà io posso proporre che potete farlo lo stesso, soltanto con l'Hangout, e poi pubblichiamo l'Hangout. Ma la butto lì, perché adesso siamo molto più indipendenti con gli Hangout. Ciao anche a Paolo.
da Milano vi saluta Paolo Amoroso, nonno Apollo.
Da Carmagnola?
Da Carmagnola vi saluta Luigi Morielli.
Che parla sotto soglia, quindi non viene switchato in automatico dalla regia, ma lo soluziono io. Ciao Luigi.
Sotto soglia?
Sì, ho inseguito il tuo volume tutta la sera, non so se hai per sbaglio il guadagno automatico o se è semplicemente il giochino qua che non funziona, perché andava proprio a gradini, solo tu, non so perché. E manca Riccardo Rossi.
E un saluto a tutti da Modena, da Riccardo Rossi per gli amici Rick and Real.
Appuntamento alla prossima puntata, quandunque sarà. Fino ad allora, ad Astra.